Allora, buonasera, sono Juan Carlos De Martin e sono il vicerettore per la cultura e la comunicazione del Politecnico di Torino. Sono qui a darvi il benvenuto per questo incontro inaugurale dell'edizione 2023 di Tempi Difficili. Due parole sull'iniziativa e poi presento la nostra gradita e prestigiosa relatrice. Allora, siamo al Politecnico e al Politecnico nel contesto di Biennale Tecnologia, la nostra grande manifestazione culturale su tecnologia e società, che ha luogo negli anni pari, quindi abbiamo fatto il Festival della Tecnologia per i 160 anni del Politecnico, poi Biennale Tecnologia 2020, Biennale Tecnologia 2022, tra l'altro ne approfitto per dire che tutti gli incontri sono ancora accessibili online e quindi fruibili anche a distanza di tempo, ma nell'anno in cui non c'è Biennale Tecnologia, Biennale Tecnologia c'è comunque con una serie di iniziative, cito per esempio le iniziative relative alle scuole che sono iniziate e poi progressivamente si sono ampliate e cito appunto Tempi Difficili. Tempi Difficili ha avuto una prima edizione nel 2021 quando nel pieno della pandemia e anche del confinamento correttore ci siamo chiesti se non fosse opportuno, desiderabile fare un'iniziativa istituzionale dell'Ateneo relativamente a quello che stava capitando, quindi un tentativo per aiutarci a comprendere una cosa così epocale e complessa come la pandemia, e quindi varammo la prima edizione, 10 incontri più un incontro conclusivo, e riflettendo sulla pandemia con l'aiuto di storici, di filosofi e di molte altre discipline. E questa iniziativa effettivamente ebbe un successo notevole, rivolta ai nostri studenti, ma a un pubblico molto ampio. E quando ci siamo posti, passata Biennale Tecnologia 22, la domanda di vogliamo rifare Tempi Difficili e se sì su quell'argomento, siamo risposti certamente sì, vogliamo rifarlo e l'argomento è stato quasi, come dire, obbligato, visto quello che sta capitando nel mondo oggi, non soltanto in Ucraina ma in molte altre parti del mondo e non soltanto guerra guerreggiata ma varie tipologie di guerre. Quindi abbiamo scelto questo tema della guerra, virgola, pace. Abbiamo, come dire, dialogando con uno dei nostri partner storici, che è l'Istituto dell'Enciclopedia Treccani, l'Enciclopedia Italiana Treccani di Roma, abbiamo, come dire, ci è venuta voglia di farlo insieme e quindi abbiamo prodotto un programma che mantiene la stessa formula dei Tempi Difficili 2021, quindi una serie di incontri interdisciplinari, stavolta in presenza perché per fortuna non siamo più confinati, e novità assoluta, in parte a Roma e in parte a Torino. Quindi inauguriamo noi, come è anche giusto che sia, con questo incontro in presenza qui a Torino e poi il prossimo incontro sarà a Roma, nella sede prestigiosa di Palazzo Paganica, nel centro della capitale, e ci alterneremo fino all'evento conclusivo che sarà, nello spirito di Biennale che ha sempre chiesto anche un contributo delle arti a comprendere i temi che ci interessavano, sarà uno spettacolo teatrale che si terrà la sera del 7 di giugno, qui nell'Aula Magna, sopra di noi, nell'Aula Magna del Politecnico, uno spettacolo teatrale Antigone e i suoi fratelli, con regia di Gabriele Vacis. Questo per un'introduzione generale, ma adesso veniamo all'incontro di oggi che durerà circa un'ora, quindi più o meno 45 minuti di lezione della nostra ospite e poi un'interazione col pubblico di 10-15 minuti. E la nostra ospite è Rosa Elena Manzetti, ben nota a chi frequenta Biennale Tecnologia perché è già stata nostra ospite sia nel 2020 che poi nel 2022. E quindi bentornata al Politecnico, grazie per la tua disponibilità. Psicanalista e membro della scuola lacaniana di psicanalisi, e socio e docente dell'Istituto Psicanalitico di Orientamento Lacaniano, e ha scelto come titolo per questa prima lezione inaugurale Delle guerre, cause primarie e conseguenze soggettive. Grazie molte e a te il microfono.
Grazie a te, grazie a voi, grazie al Politecnico per questo invito. Sono molto lieta di essere qua. Apprezzo molto proprio la connessione che il Politecnico di Torino fa con le scienze umanistiche e con tutte le questioni che ci toccano nella vita quotidiana e dunque ancora più lieta di essere qua. Come trattare la questione delle guerre e degli effetti che provocano? mi sono chiesta come rendere gli avvenimenti nella loro dimensione di orrore e nei sentimenti che suscitano? E perché ancora è sempre la guerra? Questa specie di orgia di pulsioni, diceva già Freud, e di godimento? Perché le guerre producono sofferenza, ma chi uccide, lo constatiamo persino ascoltando alcuni militari che dicono qualche parola, si sente quanto ci sia un particolare godimento nell'uccidere. Intanto possiamo dire che la guerra si svolge sempre dove esiste un legame sociale, perché la guerra è contro qualcuno. Occorre costruirsi un nemico e a volte ci si costruisce un nemico per ricompattare un paese, un luogo, una comunità. Un legame sociale si istituisce a seguito dell'inserimento del soggetto nel campo simbolico della parola. E quindi un legame sociale si istituisce come conseguenza di una rinuncia all'azione bruta. Quando passiamo all'azione, lì si rompe il legame sociale. E dunque, quando ci si inserisce nel campo del simbolico della parola e l'azione bruta viene sostituita da una elaborazione discorsiva. Si dice spesso, no? Ma parliamo, discutiamo. Possiamo dire quindi che un legame sociale implica un'operazione di civilizzazione. Constatiamo infatti che tutte le guerre vengono sempre fatte dicendo che sono per alte esigenze di civiltà, per difendere un paese dal nemico, piuttosto che per difendere, che so, la democrazia da qualche cos'altro. Dunque, sempre per alte esigenze di civiltà, di progresso, di giustizia. Le guerre, qualunque sia il loro motivo, potremmo dire che sono l'ombra che accompagna la civiltà. Inoltre, ogni guerra, con la conseguente istituzione di un nemico, produce, almeno per un certo tempo, una fortissima coesione. Lo constatiamo per ogni guerra che prendiamo in considerazione. Una fortissima coesione del gruppo umano che entra in guerra. Ma lo si constata anche in altri contesti, eh? Non so, per esempio, possiamo constatare, per tenerci vicini a noi, che nel campo politico, se c'è un contrasto, ebbene, le due idee intorno a cui ci si raggruppa fanno un gruppo coeso. E molto spesso non permettono neppure di parlarsi. È un po' come se ciascuno fosse una sfera che batte contro un'altra sfera. E inoltre, qualsiasi guerra dimostra che diminuisce le esigenze individualistiche, le differenze sembrano come attenuarsi. Il che non è sempre la migliore delle cose. Nella guerra, nella violenza, sono concetti psicanalitici, ma noi psicanalisti ascoltiamo sovente gli effetti che guerre e violenze provocano nelle persone. Inoltre, la psicanalisi si è occupata della guerra sin da quando Freud, accogliendo reduci dalle guerre, già dalla guerra del 14-18, scoprì in quelle che chiamò le nevrosi di guerra dei dati clinici fondamentali che gli fecero modificare la sua teoria delle pulsioni, che aveva già costruito una prima teoria delle pulsioni. Proprio quello che imparò dai reduci di guerra che si rivolgevano a lui per attacchi di angoscia e anche sul filo del fatto che non riuscivano a smettere di guerreggiare, continuavano a sognare di essere in guerra. E Freud ha cominciato a domandarsi: ma com'è se si lamentano che la guerra, insomma, è una cosa orribile, terribile, e poi però continuano a sognare di essere in guerra di notte. E dunque ha messo Freud al lavoro questo. Dunque scoprì nelle nevrosi di guerra dei dati clinici fondamentali. In conseguenza di quello che imparava ascoltando i suoi pazienti e le conseguenze che la guerra produceva, aveva prodotto su di loro, si trovò costretto a modificare la tesi precedentemente elaborata, secondo cui la vita dei soggetti, cioè di tutti noi, sarebbe stata dominata dal principio di piacere. Fino a quel punto Freud pensava che, per esempio, aveva parlato della teoria della rimozione oppure delle dimenticanze, insomma cose che ci succedono tutti i giorni. Dice: ma perché questo? Qual è la causa? Ebbene, Freud in un primo momento aveva messo in rilievo che la prima causa era perché i soggetti tendono al piacere. E poi però qui tutto andava in aria. Ma come? Questi qua dicono consapevolmente, vengono qui e dicono: ma io attacchi di panico, attacchi di angoscia, da quando sono stato in guerra, no? Vorrei smetterla con questa cosa. Ma poi gli raccontano che tutte le notti sognano di essere in guerra, che sono lì a guerreggiare. Allora lui si domanda: ma come? Diciamo che tendiamo al piacere, ma in realtà non è proprio così, perché se tutte le notti ci sogniamo in realtà di essere nel peggiore delle situazioni, quelle di cui ci lamentiamo, allora ci deve essere qualcos'altro. La causa delle nostre azioni non deve essere il principio di piacere. C'è pure il principio di piacere, ma non deve essere la causa delle nostre azioni quotidiane. Ce ne accorgiamo persino noi. Basta che ognuno di noi pensi, per esempio, dice consapevolmente: ah, devo smettere di fumare, perché fumare mi fa male. Questo sarebbe il principio di piacere, no? Mi fa male, quindi la smetto. E poi, diciamo, non riesco a smettere. Cioè, il principio di piacere, no, c'è qualcosa di più forte. Perché mi dico: ma dunque, devo smettere perché mi fa male, se mi fa male soffro, quindi di piacere poco, no? E poi mi dico: vabbè, ancora questa, va? Poi dopo, poi smetto dopo. Ma lo facciamo per tante cose, eh? Moltissime delle dipendenze quotidiane oggi sono così. Da domani lo smetto, però la formulazione da domani vuol dire che è sempre domani. E quindi la prima cosa che mette in rilievo, che Freud impara dai reduci di guerra, e che non è il principio di piacere la causa delle nostre azioni. I traumi di guerra gli fecero cogliere che la vita psichica dei soggetti è dominata piuttosto dalla soddisfazione della pulsione, che non è un piacere. Appunto, fumo, sto male, eppure non posso non fumare. Dunque c'è un godimento, ma che non è un piacere di per sé. E questa pulsione, Freud, proprio in quegli anni, arrivò a chiamarla pulsione di morte. Non solo da questo, ma come vediamo, come dicevo per la sigaretta, no, dico solo più questa, ma sì, solo più questa, da domani comincio. E questo cosa dice? Che noi ripetiamo qualcosa che è più forte di qualsiasi nostra, tra virgolette, cosiddetta ragionevolezza. Il soddisfacimento della pulsione è un godimento, ma non necessariamente un piacere, come dicevo. Basti pensare dunque ai comportamenti quotidiani, come per esempio non poter fare a meno di rispondere con violenza quando l'altro mi parla con un certo tono. E l'altro dice, ma perché adesso te la prendi così? Ma non lo so neanch'io. Poi, se ho l'opportunità di lavorare su me stessa, potrò rendermi conto che un certo tono automaticamente fa scattare in me la violenza. O non poter fare a meno di riempirmi di qualcosa che so che mi provoca dei danni all'organismo. Questo non riuscire, come diciamo, viene spesso detto con frasi, come dicevo prima, è più forte di me. Ed è vero, è più forte dell'io, cioè quello con cui facciamo dei ragionamenti di un certo tipo, di cui siamo consapevoli, e però non siamo fatti solo di quello. Cioè è una specie di ordine, tra virgolette, di comando, che però non nasce da qualcun altro, nasce internamente, ma senza di me. Essendo una psicanalista, parlerò della guerra soprattutto dal punto di vista di questa mia esperienza, di questa mia esperienza di ascolto, di ciò che gli analizzanti ne portano in analisi e anche dell'analisi che la psicanalisi mi permette di fare del disagio della civiltà contemporanea. Comincerò con Freud e la guerra. Per iniziare a dire qualcosa, dunque, mi riferisco a Freud, che resta, secondo me, molto attuale. Egli ha applicato i concetti psicanalitici alla guerra in due testi, non soltanto in questi due, ma principalmente in questi due. Il primo nel 1915 è il testo che si chiama Considerazioni sulla guerra e la morte. Il secondo nel 1933 e si intitola Perché la guerra? Punto interrogativo. Nel momento in cui, questo secondo, va al potere il nazismo. Si tratta di una risposta a Einstein. Come vedete c'è la connessione tra scienza e psicanalisi. In forma di lettera. Einstein gli domandava che cosa si potesse fare per allontanare gli umani dalla fatalità della guerra. Freud, nel 1915, per capire come sia possibile che individui civili abbiano una brutalità di comportamento così spaventosa, chiama in causa la scoperta psicanalitica che constata che l'essenza dei soggetti umani consiste in pulsioni il cui scopo è la soddisfazione. La guerra è il culmine che mette in risalto la vita pulsionale nella sua nudità. Quando si è lì a sparare contro un altro, anche se si spara da un computer, non c'è pensiero di mezzo. Sempre in quell'anno, Freud scrive un saggio sulle pulsioni e i loro destini, in cui ipotizza quattro destini delle pulsioni. La via della sublimazione, della pulsione, potremmo dire la creatività, che non implica nessuna rinuncia alla soddisfazione, solo uno spostamento. Invece di agire, creo. La via della rimozione, in cui la soddisfazione passa per la via dei sintomi. Ciascuno costruisce un sintomo diverso e conveniente alla sua storia, potremmo dire. Il volgersi sulla persona stessa del soggetto, per esempio il masochismo, e la trasformazione nel suo contrario. Questi ultimi tre destini comportano sempre una parte di perdita di soddisfazione. In considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte, troviamo enunciati i punti fondamentali della teoria freudiana della guerra, ma soprattutto della passione distruttrice che costituisce la furia guerriera. Freud introduce il suo testo sottolineando il carattere di godimento illimitato all'opera nella guerra. Com'è possibile che un essere umano possa accettare una rinuncia di soddisfazione, si domanda? Constatiamo che noi umani siamo ambivalenti di fronte alle norme instaurate dalla civiltà e dalla cultura. Non so, basta andare davanti, che so, siamo alla guida di un'auto, c'è il semaforo rosso, fretta, ma no, c'ho voglia di attraversare lo stesso, anche se è rosso. Ma, non so, ci sarebbe una legge che dice di pagare le tasse. Vabbè, ma io posso trovare delle vie traverse per non pagarle. Quindi credo che possiamo tutti constatare che civiltà e cultura significa mettere in atto, sono in atto delle leggi, e però queste comportano delle posizioni un po' ambivalenti. Freud mette in rilievo che questa ambivalenza è dovuta alla frequente coesistenza in ciascuno di noi di due sentimenti opposti che convergono sullo stesso oggetto, l'amore e l'odio. L'amore unisce, l'odio divide. La capacità dei soggetti umani di intervenire e rimaneggiare le proprie pulsioni egoistiche è legata a due tendenze. La prima è il bisogno d'amore, che può incidere sulle pulsioni egoiste, un po' del tipo: ma se faccio così non sarò più amato, meglio che faccio così. Dunque può incidere sulle pulsioni egoiste e trasformarle in pulsioni altruiste. Per essere considerato amabile dall'altro possiamo tendere a trasformarci in come supponiamo che l'altro ci voglia, con tutte le delusioni che questo comporta, perché è sempre solo una nostra supposizione. Il secondo modo di civilizzare le pulsioni passa attraverso l'educazione, che è piuttosto una costrizione che interviene dall'esterno. Insomma, mi è capitato l'altro giorno qualcuno che, insomma, diceva adesso non farò più niente, qualcuno diciamo in casa, di famiglia, adesso non farò più niente di tutte queste cose. E ho detto sì sì va bene, però io non ti accompagno in quel viaggio. Vedete l'educazione cos'è? La delusione di Freud, provocata dalla guerra del 1914, si fondava sull'illusione di una certa elevazione morale dell'umanità. In questo scritto Freud demolisce l'idea di una possibile teoria della pace attraverso la democrazia e lo sviluppo. La democrazia dovrà sempre convivere col conflitto. La questione è come si accoglie il conflitto e come lo si tratta. Alla fine di questo scritto Freud dice: noi veramente speravamo che la grande comunione di interessi realizzata dai traffici e dalla produzione segnasse l'inizio di una tale costrizione, ma sembra che i popoli obbediscano per il momento molto di più alle loro passioni che ai loro interessi. Al massimo si servono degli interessi per razionalizzare le passioni. Ricorrono ai loro interessi per giustificare con questi il soddisfacimento delle loro passioni. La costrizione cui si riferisce è la costrizione moralizzatrice tramite l'educazione. Le nevrosi di guerra apparse in quella guerra e dopo di essa aprono una falla nella prima teoria freudiana della guerra. Se la guerra è il momento in cui la civiltà limita le forze del superio per autorizzare i soggetti a liberare le pulsioni distruttive, perché è questo, no? Fino ad oggi questo non lo devi fare, devi rinunciare a farti giustizia da solo. Poi domani inizia la guerra e dice adesso tu devi uccidere senza pensare. E dunque, se è il momento, la guerra, in cui la civiltà limita le forze del superio per autorizzare i soggetti a liberare le pulsioni distruttive che ha in sé e rivolgerle verso il nemico, come spiegare che i soldati si tengano lontani dal fronte ammalandosi di nevrosi? E anche quando sono lontani dai campi di guerra continuano a sognare, come dicevo, di combattere? Perché ripetere negli incubi e nei pensieri le situazioni sgradevoli? Ma io penso che ciascuno di noi possa rendersi conto di questo, perché anche noi facciamo dei sogni così. Diciamo, ma io questo no, no, questo no, me ne tengo lontano e poi lo sogno. Sono cose che toccano tutti noi. Questo mistero clinico conduce Freud a ipotizzare l'esistenza di un godimento mortifero che sta al di là del principio di piacere, cui darà nome, come già dicevo, di pulsione di morte, e che pone Freud, da quel momento, come antagonista alla pulsione di vita o eros. Questo permetterà un avanzamento nella teoria e nella clinica psicanalitica. Nel 1933, in Perché la guerra, Freud presenta una nuova argomentazione ed è uno dei pochi scritti in cui definisce la violenza. Come dicevo, si tratta di una lettera con cui nel 1932 egli risponde a Einstein che si pone quella domanda: perché la guerra? La corrispondenza viene pubblicata nel 1933 a Parigi e poi in Germania 2 settimane dopo la salita di Adolf Hitler al potere. Fu naturalmente subito proibita, come d'altronde gli altri testi di Freud, che furono poi anche mandati a rogo, come tante altre opere letterarie, filosofiche, eccetera. Einstein si attende da Freud un apporto di chiarificazione su come sia possibile una pacificazione del mondo. Nella sua lettera domanda a Freud: c'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra? Com'è possibile che la massa si lasci infiammare con i mezzi suddetti fino al furore e all'olocausto di sé? Vi è una possibilità di dirigere l'evoluzione psichica degli uomini in modo che diventino più capaci di resistere alle psicosi dell'odio e della distruzione? Questo è Einstein. Freud gli risponde: lei comincia con il rapporto tra diritto e potere. È certamente il punto di partenza giusto per la nostra indagine. Posso sostituire la parola potere con la parola più incisiva e più dura: violenza? Diritto e violenza sono oggi per noi termini opposti. Freud ci invita quindi a seguire un percorso civilizzatore della violenza e situa la violenza a livello del legame sociale. La realizzazione radicale della violenza è uccidere. Uccidere permetterebbe al nemico di non riprendere, si immagina, di non riprendere più le ostilità. La forza della persona violenta o di un despota risiederebbe nel minacciare la vita. La forza bruta nel corso del tempo si sarebbe spostata verso il diritto, che egli ritiene l'opposizione alla violenza senza limite di un solo individuo. Il diritto proteggerebbe gli individui dalla violenza arcaica che ciascuno porta con sé. Sono i legami affettivi tra i membri di una comunità a opporsi alla violenza bruta. Se questi legami di affectio societatis vengono meno, la violenza bruta prende il sopravvento. La vittoria culturale che riporta sulla forza bruta, che si riporta sulla forza bruta, avviene per trasferimento del potere. Naturalmente occorre che il potere e le sue leggi siano accettate dalla comunità. Il potere prende su di sé la messa in atto delle risposte alla violenza necessaria, non so, tutta la giustizia parla di quello, a cui i singoli rinunciano. Ma la violenza resta comunque latente e minaccia sempre una società. Freud continua a interrogarsi sul problema del perché gli uomini, pur essendo arrivati a un alto grado di civiltà, a grandi scoperte scientifiche, ad apprezzare la bellezza delle loro opere, continuino ad essere soggetti soggetti alle loro pulsioni fondamentali. Infatti la disarticolazione tra pulsioni di vita e pulsioni di morte libera le pulsioni di distruzione che ricadono sui simili e su tutte le opere costruite dall'umanità. Non è per piacere né per sadismo che gli esseri umani sono spinti a uccidersi a vicenda, ma per quel godimento oscuro che Freud chiama pulsione di morte. Così Freud constata che seppure l'umanità sia da tempi immemorabili soggetti al processo di civilizzazione, persiste comunque un'oscura pulsione che la guerra è in grado di scatenare, anche per il fatto che il processo culturale di incivilimento presuppone rinunce pulsionali successive che restano sempre in agguato. E Freud arriva quindi alla conclusione che scrive: tutto ciò che favorisce l'incivilimento lavora anche contro la guerra, ma prende contemporaneamente atto che la cultura e i suoi effetti civilizzatori non bastano a cancellare la guerra e lo scatenamento delle pulsioni distruttive. C'è un apporto di Jacques Lacan, questo psicanalista francese morto nel 1981, sulla questione della guerra. Nel 1947 Jacques Lacan scrisse La psichiatria inglese e la guerra, in cui affronta la Seconda Guerra Mondiale. In realtà affronta la posizione diversa degli inglesi e dei francesi rispetto alla Seconda Guerra Mondiale. E così affronta la questione del legame sociale a livello clinico, epistemologico e etico. Mentre Freud aveva ipotizzato un'analogia tra il funzionamento psichico individuale e quello collettivo, Lacan, dimostrando che il soggetto, tutti noi, è il soggetto del linguaggio, può fare a meno dell'analogia a cui era stato costretto Freud. Abbiamo idee, posizioni, ideali, opinioni, soltanto creatività, soltanto tramite le parole. E quindi sempre soltanto tramite relazioni collettive. I discorsi o legami sociali sono il legame tra la dimensione del senso necessaria a ogni soggetto e il reale che sorge imprevisto, sfuggendo a tutti, a cui la guerra è una risposta. La guerra è quindi, dice Lacan, sempre anzitutto guerra civile, perché rinvia delle concezioni radicalmente differenti del legame sociale. È perché ciascuno ha un'idea diversa del legame sociale, che se non troviamo un compromesso, non ci resta che fare la guerra. La guerra per Lacan non è uno scatenamento della natura umana, al contrario, è una modalità di commercio interumano. Lacan parte dal principio che la guerra è un reale ineliminabile dal potere. Dice infatti che il potere capitalista, questo potere singolare di cui vi prego di valutare la novità, lo dice negli anni 70 dello scorso secolo. Il potere capitalista, questo potere singolare di cui vi prego di valutare la novità, ha bisogno di una guerra ogni 20 anni. Essa è infatti una delle più antiche forme di godimento. Ma possiamo effettivamente parlare di guerra al singolare o esistono delle guerre? Ciascuna unica. Tanto cambiano le sue forme, seppure tutte applichino un obiettivo distruttivo dell'altro. Le forme e le modalità cambiano, ma il reale che ciascuna riveste rimane. Le guerre, ogni guerra sfida il senso. Noi troviamo un senso a una guerra? È al di là del senso. La guerra va per coprire qualcosa che ci fa più orrore di qualsiasi senso. Le guerre contemporanee, con le loro specificità, sono sempre più caratterizzate da un senza limite. Esse mostrano chiaramente di portare il marchio indelebile della ricerca di un al di là del bene, un al di là dei beni, un al di là dei territori, un al di là delle ricchezze, dei raccolti, delle produzioni, delle fabbriche, delle popolazioni, del prestigio e anche un al di là di quegli ideali che provocano e invocano e nel nome dei quali si avviano e proseguono, un al di là dell'imago del padre. È una citazione da questo libro che richiamavo, Guerre senza limite, pubblicato da Rosenberg e Sellier nel 2017 a cura di Marie-Hélène Bruce. Su questo al di là del principio di piacere, la psicanalisi ha qualcosa da dire, perché lo tratta tutti i giorni con ogni persona che accolga. In questo senso, le guerre contemporanee traspongono tutti i nostri problemi singolari su scala collettiva e offrono una sorta di modello in cui il collettivo può essere preso come metamorfosi dell'individuo. Lascio da parte, per attenermi e lasciare un po' di tempo, l'ultimo capitolo che avevo pensato di affrontare, quali effetti delle guerre sui soggetti, ma avevo preso un esempio che ho potuto ascoltare da una persona che insomma ha subito qualche effetto a partire da una guerra. Però direi che mi fermo qua per attenermi ai tempi. Grazie.
Grazie molte alla dottoressa Manzetti per questa straordinaria lezione. E abbiamo circa 10-15 minuti per brevi commenti o per domande rivolte alla nostra relatrice. E chi volesse intervenire, per favore venga al microfono, perché stiamo mandando in streaming e stiamo registrando, e quindi è opportuno usare il microfono. Prego. Forse, prego, venga pure.
Il forse è una pedanteria, però una cosa che, come delle esperienze che ho avuto, che può aiutare, è la soddisfazione di queste pulsioni, viene proprio dalla cultura, che è quello che ci dimentichiamo, che può veramente basta immaginazione, perché e non la soddisfazione concreta. E quindi questo come messaggio da diffondere credo che possa avere una certa importanza.
Certamente lei in fondo mette in rilievo che le pulsioni, se non, come dire, se non passano, ma d'altronde non sarebbe neppure possibile, siamo degli esseri parlanti, e a un certo momento entriamo da subito nel linguaggio, a un certo momento ci mettiamo a parlare e quindi c'è una civilizzazione che passa attraverso la cultura, ma come cercavo di sottolineare, seppure brevemente, questo richiede, potremmo dire, necessariamente questa elaborazione per essere soggetti civili e che dialogano con altri, ma contemporaneamente produce anche quella rinuncia all'azione diretta, per cui si produce questo resto pulsionale e occorre che ciascuno, per cominciare, e anche le collettività trovino un modo di accogliere questo resto e di non metterlo fuori, perché questa è la questione, che è come se a un certo momento, per usare il linguaggio freudiano, proiettassimo questo resto, rimasuglio di pulsione distruttiva che è in noi, e lo mettessimo nell'altro, e in fondo una guerra è sempre considerare l'altro quello da distruggere perché è il cattivo. Non mi pare che ci sia nessuna guerra, nessuna conflittualità. Provate a pensare quando i due bisticciano. È sempre per il fatto che ciascuno dei due pongono sull'altro qualcosa che in realtà è molto intimo per quella persona, perché altrimenti possiamo avere idee diverse senza per questo dover prenderci per i denti. Ecco, la cosa più complicata effettivamente è che dobbiamo necessariamente passare attraverso l'acculturazione, se possiamo dire così, la civilizzazione, per esistere come soggetti anche creativi, e d'altronde è questa stessa operazione che produce quel resto che occorre che sappiamo trattare in qualche modo senza buttarlo fuori.
Altri interventi o domande o richieste di approfondimenti o di chiarimento? Prego. Cioè, e poi... Ah, c'è un microfono qua. Grazie.
Sì, assolutamente da persona non esperta, però mi sembra che il mondo delle neuroscienze parlino, così in estrema sintesi, di un cervello, l'amigdala primordiale, e poi di una corteccia cerebrale che nel tempo si è fornita a formare, che è un po' il principio, diciamo, più della civiltà, ecco, in qualche maniera, di un progresso, chiamiamolo così, che l'essere umano ha fatto se stesso, su se stesso. E quindi nell'amigdala dovrebbero risiedere un poco questi istinti primordiali che, sempre da parte dei neuroscienziati, sono individuati in tre forze fondamentali, che sono il principio della riproduzione, da cui il tema della sessualità, il principio del reperimento delle risorse, le fami ataviche che abbiamo, da cui tutto quello che il cibo e quello che metaforicamente il cibo può rappresentare, è il senso della minaccia dall'esterno, che può essere l'altro uomo, ma anche l'altra belva. Ecco, a me sembra, assolutamente da non esperta, che questi principi che la psicanalisi chiama di vita, di eros e thanatos fondamentalmente, possano in qualche maniera ricercarsi in questo cervello primitivo, eh? La riproduzione come senso della vita e quanto riguarda invece l'uccisione del nemico, la sopraffazione del nemico, la violenza, in quell'istinto primordiale del salvaguardarsi, sempre in una logica che la specie si goda. Allora, non lo so se ho tentato di fare una connessione tra psicanalisi e neuroscienze, un po' proprio da non esperta, però il mio vero tema è questo, cioè se noi siamo cervello, fondamentalmente sembra, e le neuroscienze ci dicono, noi siamo cervello, tutto è mente fondamentalmente. Come possiamo effettivamente educare e riequilibrare quel rapporto che ognuno di noi ha con degli equilibri delicatissimi tra amigdala e corteccia cerebrale? Perché il cuore, non lo so se è troppo semplice, ma l'educazione alla non violenza è fondamentalmente un riconoscimento di questa primordialità e permettere, dare strumentazione di risposta non veloce, non istintiva, al tema della razionalità, che poi è libertà, è la vera espressione della libertà dell'individuo, il sottrarsi a queste pulsioni istintuali. Grazie.
Allora, a volte le neuroscienze e la psicanalisi si incontrano e a volte no. Ci sono cose molto interessanti in certi ambiti delle neuroscienze. Si può persino leggere, a partire da Damasio e alcuni altri, si possono leggere delle questioni interessanti sulla traccia, sulla scrittura, ma appunto comunque comprendo quello che lei sottolinea. Direi così. La psicanalisi, sto parlando della mia esperienza in questo caso, non di questioni teoriche. La teoria c'entra anche naturalmente, però la psicanalisi è innanzitutto una pratica. E nella mia pratica diciamo che mi sembrerebbe che se noi avessimo degli istinti, che già Freud ha cercato di, come dire, di mettere in rilievo che gli istinti sono degli animali perché non parlano, non passano attraverso il linguaggio, hanno un loro linguaggio, ma gli umani sono nel linguaggio e passano attraverso la parola. Quindi è un'operazione più complessa. L'istinto non si cambia. Invece la pulsione si può, tra virgolette, educare. Tra virgolette, educare. Come dicevo, noi non siamo fatti, come dire, prendendo adesso più la parte lacaniana, l'elaborazione lacaniana su Freud e nell'esperienza con i pazienti. Noi di cosa siamo fatti? Siamo fatti di pratica parola, di linguaggio, siamo fatti di immaginazione. La parola, il linguaggio e l'immaginazione fanno parte di un campo simbolico, però quando noi abbiamo l'angoscia, l'angoscia ci mette di fronte a un terzo elemento, a una terza dimensione che ci riguarda, che non, e infatti non sappiamo dire perché ci abbiamo l'angoscia, ci viene e poi diciamo, ma non so perché mi è venuta, allora poi cominciamo a costruire delle motivazioni, cominciamo a dire, ma sì, deve essere perché mi è successo così, ma questo dopo. Il che vuol dire che l'angoscia sorge da un'altra dimensione che non è né immaginaria né simbolica e che non è neanche organicistica, perché sennò non passerebbe o dovremmo andarci a far tagliare qualcosa, non so bene. Cioè, noi siamo fatti sicuramente di immaginazione, ma poi naturalmente la psicanalisi ha il suo campo di applicazione e non si occupa di tutto, ma noi come persone viventi e parlanti e sognanti e immaginanti siamo fatti sicuramente di sogni, quindi di immaginazione, sicuramente di parole e di linguaggio, ma siamo fatti anche di corpo. Ma queste tre dimensioni non sono staccabili. Cioè, siamo fatti di qualcosa di reale di cui, credo che lo sappiamo un po' tutti, questo reale non vogliamo saperne niente. Noi stiamo bene finché il corpo non lo sentiamo. Non appena ci fa male da qualche parte, noi siamo in ansia. Vuol dire, il corpo è anche immaginario, è immagine, è anche parola, perché la parola è corpo. Io mi muovo tutta mentre parlo, no? Ma poi c'è qualcosa di reale del corpo con cui non sappiamo come fare. Se ci fa male, corriamo dal medico. Se ci viene l'angoscia, qualche volta corriamo dallo psicanalista. Ecco, allora, se prendiamo queste dimensioni, ma certamente che il cervello c'è, è anche molto importante, ma però non è il cervello, fa parte del corpo. Anche lui è preso nell'immaginazione, nel linguaggio, nella parola e nel reale. Se mi viene un ictus, c'è qualcosa di reale che succede. E quindi da questo punto di vista non è che noi siamo tutto cervello. Il cervello fa parte di noi. Allora, queste dimensioni che si constatano nella clinica, si constatano nel senso che una come me, che funziona come psicanalista, ascolta nel discorso che qualcuno gli porta che c'è una dimensione che va al di là della sua consapevolezza e di cui parla senza accorgersi. Ecco, quando lavora attraverso il linguaggio, ma sull'immaginario e, come dire, puntando a che ciascuno possa assumere il proprio reale, cioè che non capiremo tutto di noi. Io non capisco tutto di me, penso che ciascuno di noi non capisca tutto di sé, non capiamo tutto della società, non capiamo niente degli altri. Possiamo assumerci che non capiamo tutto? Quando ce l'assumiamo, possiamo andare verso la pace.
Grazie molte, andrei avanti, come penso tutti, ancora molto lungo, però rispettiamo il patto che abbiamo fatto con il nostro pubblico e concludiamo puntuali alle 19. Questo video verrà elaborato e poi messo online sul sito di Tempi Difficili. grazie a voi di aver partecipato, ma soprattutto grazie a dottoressa Manzetti.
Oh, grazie a tutti voi. Grazie ancora.